Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Ascolta.
ascoltando Private Investigation. Beh, indagini private su memorie musicali.
Esattamente. Beh, premettiamo allora innanzitutto che questo caldo per noi non significa nulla. Attenzione Alberto, perché potrei anche morire. Se poteste vedere forse capireste, però se guardate le foto poi tra qualche minuto probabilmente riusciremo a rendere l'idea. Innanzitutto buonasera, bentrovati. Questo è il Pianeta Private Investigation, indagini private su memorie musicali, un programma che ormai ha assunto una vera e propria fisionomia quasi da indagatori dell'incubo. No, in realtà siamo indagatori di memorie musicali. Apriamo uno scrigno, iniziamo a rovistare dentro, iniziamo a tirare fuori delle sonorità che apparentemente potrebbero anche essere tra di loro scollegate, sconnesse, poco in relazione l'una all'altra, e poi invece alla fine si tirano le fila di un discorso. E addirittura, se poi guardiamo tutto quanto l'ensemble delle puntate fino ad oggi andate in onda da quando è partita la programmazione estiva, Private Investigation tutto sommato è come seguire una vera e propria fiction radiofonica di approfondimenti musicali su vari temi che hanno toccato un po' la new wave, un po' la wave, hanno toccato alcune evoluzioni del rock indipendente, l'amore, l'amore e la morte, temi gotici. Insomma, davvero in 5 forse 6 puntate siamo stati in grado di spaziare in quelli che poi sono gli ambiti forse a noi più vicini e quelli che in realtà preferiamo. Come dice qualcuno, effettivamente nell'ambito di Private Investigation si toccano solo le cose che piacciono al sottoscritto. Beh, vorrei ben dire, il programma viene messo in piedi proprio su questa ipotesi, che appunto vuole un'apertura di uno scrigno di tante memorie musicali e poi ovviamente il mescolarle insieme, anche perché, come abbiamo sempre detto, il tempo è la variabile impazzita che sistema in maniera molto strampalata le prospettive, a volte le allunga, a volte le appiattisce, a volte fa sì per esempio che apri con un brano che è affidato a una band assolutamente sconosciuta. Loro si chiamavano The Isles, le isole, si chiamava l'album Perfume Lands, il brano con cui abbiamo aperto come titolo Eve of the Battle, ossia la vigilia della battaglia. In realtà questa era una band che aveva un approccio molto new wave nel vero senso del termine. E allora vi domanderete: perché stiamo continuando a utilizzare questo termine new wave oppure questo termine wave? Beh, forse perché probabilmente è arrivato il momento di iniziare a toccare alcuni temi che a noi sono davvero molto cari. E chiaramente 90 minuti a nostra disposizione sono veramente pochissimi, quindi io già dall'inizio metto le mani avanti dicendo che non abbiamo assolutamente alcuna presunzione di completezza, non abbiamo nessuna rivelazione fantasmagorica da farvi, se non ovviamente con la collaborazione di Alessia Amenta, che è già dall'altra parte del vetro pronta. Avremo la possibilità di scavare un po' più a fondo nell'ambito della rubrica Cover Investigation, quindi investigare sui significati di alcune copertine che abbiamo voluto inserire all'interno di questa nostra trattazione. Però non è nostra intenzione dedicare né uno speciale né al gruppo a cui abbiamo dedicato la cover investigation, né tantomeno alla new wave. È semplicemente una ipotetica sequenza di ricordi musicali tra loro più o meno connessi e legati insieme dalle memorie di chi le ha vissute, cioè Antonio Vetrano, che conduce tutti i lunedì sera dalle 20:30 alle 22 sulle frequenze di Radiolab 101 in FM oppure www.radiolab.it questo programma che ha come obiettivo quello di portarvi a spasso in quelli che sono i nostri ricordi. E allora si parla di new wave, beh, e quindi vi porto sulle porte del cimitero, Cemetery Gates. Loro sono gli Smiths.
Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With loves and hates and passions just like mine, they were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But
things I've read, well, and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say London do dusting words which could only be your own. And then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and I'll meet you at the cemetery gate. Oh, Keats and Yeats are on your side. A dreaded sunny day, so let's go where we're wanted and I'll meet you at the cemetery gate. Keats and Yeats are on your side, but you lose. Cause where the lover wild is a hunger mine.
Ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Buonasera Alessia.
Buonasera a tutti.
Mamma mia, abbiamo toccato questa sera, credo che potremmo da un lato far cambiare stazione a una marea di puristi del genere, sperando di aver centrato la premessa che era fondamentale. Non stiamo facendo una retrospettiva dedicata agli Smiths.
No, stiamo facendo una cover investigation.
Stiamo facendo una cover investigation all'interno di un programma che parla di New Wave e all'interno della quale, se ipotizzi anche solo il pronunciare il termine New Wave, non si può non parlare forse di una delle band che ha dato un contributo probabilmente fondamentale non solo a questo che poi è diventato un genere, un'attitudine, una forma pensiero musicale, ma addirittura ha influenzato intere generazioni a venire, tanto che ancora oggi se ne sentono
se ne sente la eco,
ma anche in ambiti musicali che sembrerebbero davvero lontani anni luce da quello che era stato l'ambiente in cui gli Smiths si svilupparono e il tipo di sonorità che portavano avanti. La biografia se ne è parlato tanto.
Mastodontica.
Vengono da Manchester, nascono nell'82, una vita brevissima, perché già nel 1987, quando esce l'ultimo album Strange Ways Here We Come, loro sono già sciolti. Peraltro quello potrebbe essere anche uno degli album più belli. I dischi che hanno fatto sono dei veri e propri monumenti nella storia della musica. Ai dischi si aggiunge, agli album in studio aggiungiamo una nutritissima discografia di singoli che fanno impazzire i collezionisti come appunto
te.
Sottoscritto, esattamente, tanto che sembra che addirittura ci sia un accanimento. Loro si sono lasciati molto male, tanto è vero che Johnny Marr e Morrissey
sono un po' in rotta,
proprio sono due mondi a sé stante. Ma a noi quello che interessa stasera è parlare delle copertine
delle
dei
loro
dischi
cover
degli Smiths.
Eh sì, perché questa è una cover investigation un po' particolare. Noi di solito cerchiamo di analizzarne una, legare l'arte, la cover art all'album, quindi dal punto di vista musicale. Ma nel caso degli Smiths questo non è possibile farlo, perché più che una coerenza con quello che c'è all'interno del disco, in realtà la loro coerenza a livello di arte, quindi di estetica, è un filo conduttore che lega una copertina all'altra. Quindi sono tutte accomunate innanzitutto dalla stessa mente, perché tutto è realizzato da Morrissey, e vi spiegherò tra pochissimo quanto lui è puntiglioso. Sarà veramente un bel tipetto.
Allora, Morrissey è veramente una cosa allucinante. Proprio, no, confermiamolo. Proprio è vero, è davvero una.
Vabbè, lo dico subito, cioè lui quando presenta poi, no, alla sua etichetta Chi di Dovere il progetto per far mettere esattamente quella cosa che lui ha deciso nella copertina, quella cosa che poi fondamentalmente si ritrova in tutte le copertine, che è l'immagine o tratta da un film o di un modello, di un'icona degli anni 60 per lo più. Lui era terribilmente affascinato dall'epoca Andy Warhol, anche i suoi film, sai, tutti quei film sperimentali,
sì.
E in generale il cinema, quei volti, quei frame, quelle immagini molto malinconiche e nostalgiche, che poi metterà appunto sulle cover di singoli e altri. album. E addirittura c'è un libro bellissimo che illustra l'arte di Morrissey, che porta testimonianze di tutti gli scritti, insomma le comunicazioni per iscritto che andavano in fase di produzione, e si può vedere come lui dettagliasse persino dove voleva l'apertura della sleeve, cioè se lateralmente, anche quella la carta in carta di riso interna che tiene il vinile, ad esempio, voglio che si apra dall'alto, voglio che si apra lateralmente, voglio che la plastina sia fatta un po' così, lo blog, quello dove si vede insomma il nome, sì, del disco, una cosa allucinante. Quindi Morrissey è una persona probabilmente molto sicura di quello che voleva, e lui mente creatore di tutta quella che poi è quella che noi consideriamo adesso come l'estetica che ha caratterizzato gli Smiths, un'estetica che però non è soltanto quella cartacea, no, della cover in cartoncino del vinile, poi dei CD successivamente, ma anche un'estetica che tu vedi, no, nel modo in cui loro si presentavano. Tutti in jeans e camicia, quindi molto semplici, non particolarmente arzigogolati o senza nessun particolare verso. Addirittura, sai, quegli occhialoni che ogni tanto Morris si portava, che adesso vanno tanto di moda, no? Questi in celluloide, spessi, un po' da nerd. Ai tempi non erano per niente di moda, anzi erano una sorta di onta, perché erano quelli forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi insomma un po' i poveracci che non potevano permettersi la grip.
Sono diventati poi adesso, l'occhiale del nerd, sostanzialmente.
Esatto, no? per questo motivo. Invece adesso sono di gran moda, c'è stato questo revival, ma ai tempi era anche una sorta di statement, no, sociale, di presa di posizione, questo di indossare loro band comunque famosa, ormai apprezzata, invece di mettersi, anziché mettersi in mostra, avere questo look molto sul fly down, non sì, eccentrico. Mi ricordo che tu nella scorsa puntata, quando parlammo dei Joy Division, parlavi della new wave come rottura dalla disco music. Io voglio ricordare che però non c'era soltanto la disco music, c'era anche il glam, c'era Ziggy Stardust, David Bowie con i lustrini, i capelli gonfi, il trucco, il make up, e quindi questo look è chiaramente, siccome la musica chiaramente è una rottura, ma anche il modo di presentarsi sul palco è una rottura da tutto quello che veniva prima, e gli Smiths la incarnano perfettamente questa rottura. Ma andiamo un po' a vedere le cover. Noi ci soffermeremo sui primi tre album, queste tre pietre miliari della storia della musica. Sono come vedete molto simili nello stile in cui vengono realizzate. Sì. Sono tutte e tre dei frame, no? Delle immagini, dei fotogrammi tratti da film. E ve li racconto con ordine. Il primo album, quello d'esordio, gli Smiths dell'84. Vi faccio notare che loro non metteranno mai le loro faccine dentro la copertina, al massimo in qualche caso dentro la sleeve, tranne che poi insomma c'è il Greatest Hits, ma quello già era postumo, sì, non c'era la mano di Morrissey su quello.
No, ma poi ci sono state anche un sacco di lite a livello di etichette discografiche, quindi i singoli sono stati ristampati da ogni etichetta che se ne è accaparrato il catalogo, ha ristampato tutto col formato.
Si vede che lì non c'è la sua mano assolutamente.
No, assolutamente. Noi ci fermiamo, secondo me, come discorso smiziano relativo a questo discorso delle copertine al 1987. Poi tutto il resto è in mano delle varie etichette discografiche.
Sì, quindi dicevo, gli Smiths esordio 84, c'è questo uomo col viso insomma chino, gli occhi bassi, possiamo vedere soltanto il suo torso nudo, sì, molto efebico nelle forme, un ragazzino, un giovinetto, sembra quasi glabro. Questo attore in realtà era Joe D'Alessandro, uno dei musi, se si può dire così, una delle muse maschili di Andy Warhol, e il fotogramma è tratto dal film Flesh, quindi carne, no? La carne nuda. E il ruolo di questo attore all'interno di questo film era quello di una marchetta, sai, un prostituto, un bisessuale. Quindi già questo insomma lascia anche un po' le speculazioni su quella che poi è la sessualità di Morrissey, che non ha mai confermato né smentito, ma insomma lo sappiamo tutti. Lo deduciamo dalle lyrics delle canzoni. Vabbè, insomma c'è tutta questa nube di poca chiarezza, che per noi è chiarezza, ma finché non c'è una conferma insomma possiamo soltanto dire che è una speculazione. E anche il fatto solo di mettere questa figura, no, questo senso estetico che lo porta a mettere questa figura sulla copertina. Certo, lui metterà poi anche tante donne, in realtà tante belle attrici, tante starlette, però si vede che c'è un gusto particolare verso la figura maschile.
Però per la prima donna bisogna aspettare qualche annetto, perché il primo singolo, Ending Love, c'è un omino, diciamo un ragazzo nudo preso di profilo, anche This Charming Man, un altro attore. Insomma, lui prima di arrivare alle immagini femminili ci mette un po'
di
tempo.
Lui tra l'altro era anche, non vorrei dire ossessionato perché forse è un po' un termine forte, però era molto molto appassionato di James Dean. Non dico innamorato perché insomma non voglio farmi querelare da Morrissey. Però lui è molto affascinato anche dalla figura di James Dean, tutti questi attori della Factory degli anni 60. Lui era veramente un appassionato di tutta questa estetica degli anni 60, proprio derivante dalla Factory di Andy Warhol. Voglio fare un piccolo salto tralasciando Meet Is Murder, che voglio lasciarmi per il finale perché è più particolare degli altri, e andare a The Queen Is Dead, che è anche il mio album preferito, anche se è difficilissimo dover scegliere tra gli album degli Smiths. Abbiamo sentito Cemetery Gates in apertura, per
è stato, insomma, difficile scegliere due canzoni da poter mettere, perché poi ovviamente il tempo per noi stringe, quindi dobbiamo, ovviamente abbiamo dovuto sceglierne due, ma è problematico.
The Queen Is Dead, Celine Dion in questa posa rivolta all'indietro, lui lì è tratto dal film L'Ansoumi, ribelle di Algeri, lui faceva lì un disertore, questa è una posa molto malinconica. Una curiosità, il titolo dell'album doveva essere Margaret on the Guillotine, quindi la Thatcher, riferimento politico, ma chiaro, gli Smiths non hanno mai messo riferimenti politici espliciti, insomma, sulle loro cover, anche nelle loro canzoni sono abbastanza velati. Sì, ci sono canzoni politiche, ma sono più in Meet Is Murder, e quindi comunque hanno lasciato la prevalenza al senso estetico anziché stravolgere tutto e fare l'album sulla Margaret Thatcher, anche proprio mettendo qualcosa di relativo a lei sulla copertina. Cosa che accomuna queste due copertine di cui ho appena parlato, se si leggono, insomma, le interviste, le dichiarazioni sul perché abbia scelto proprio queste due immagini. Nel primo caso, quello di Joe D'Alessandro, dice: "There was a sadness", c'era un certo un senso di tristezza in questa immagine che lo aveva colpito. Mentre per quanto riguarda Alain Delon, gli piaceva l'atmosfera nostalgica, la melancolia di questa posa, di questa immagine. E vedi come, cioè, diciamolo, cioè, Morris è un po' un tristone, le sue canzoni sono a noi piacciono, però è così.
È
dai.
Vero, è
e
vero,
quindi c'è questo filo conduttore che si sposa tra la copertina e le canzoni, effettivamente poi c'è. E ho lasciato per ultimo Meet Is Murder, perché è l'album più politicizzato, se
Smart
vogliamo.
È proprio forte.
È proprio forte.
Forte, sì.
Al di là del fatto che poi è anche un'esplicitazione di un pensiero personale, no, di Morrissey, che è vegetariano convinto, quindi questa carne
la
che
carne
è un omicidio.
Assassina.
C'è anche un'immagine
assassina.
Che tratta dall'ennesima pellicola, qua si tratta di In the Year of the Pig, un documentario sulla guerra del Vietnam del 68 di un tale Emile D'Antonio. E sul vinile c'è una particolarità, perché sul vinile da una parte e dall'altra c'è inciso Fear of Manchester, e dall'altra parte Them Was Rotten Days, che è una frase da un altro film, quindi le reference cinematografiche si sprecano nei loro dischi. Per quanto riguarda invece l'affermazione precedente, Fear of Manchester è resa di difficile comprensione dalla mancanza di punteggiatura, perché noi potremmo interpretarla come temi Manchester, cioè abbi paura Manchester, quindi stiamo arrivando noi, c'è quest'album che è un po' più forte degli altri, oppure potrebbe essere Fear Manchester, cioè temi Manchester, insomma. Un pochettino così, un po' sbiadito, un po', non so se riesci a vederlo in controluce. Proprio
qua,
sull'angolino.
Sì, sì, sì. Allora, ce n'è una, Danny.
Sì, Them Was Rotten Days.
Okay.
E questa viene dal film Sabato sera, domenica mattina di Karel Rice.
Ok,
quindi loro sono proprio degli appassionati.
Per farla breve, in pratica, se avete presente il vinile, è l'incisione che sta sulla parte nera dove finiscono i microsolchi, sostanzialmente.
Esattamente, dove al confine tra i solchi e l'etichetta che c'è al centro, no, quello blocco.
E io invece dall'altro lato c'ho Illness as a Heart.
Oh, e invece tu c'hai un'edizione diversa, perché nel mio, per esempio,
la malattia come arte.
E allora guarda,
abbiamo scoperto
un'altra
proprio
perla.
Esatto, ok.
Quindi filo conduttore, sì, questa nostalgia. Ah, è una cosa importantissima. Questa è l'unica cover che è stata digitalmente alterata, perché gli altri lui prende belli e pronti i frame dal film. Questa qui, il soldatino che vediamo sulla cover, non ha Meet Is Murder sull'elmetto. In realtà ce l'ha scritto Make War Not Love, quindi un gioco di parole sul famoso non fate la guerra, il contrario, Make War, fate la guerra, okay, non l'amore. Quindi questa è una peculiarità, il fatto che l'unica digitalmente alterata sia questa. E poi, insomma, non possiamo che non concludere con questa chicca finale, questa,
sì, ma tra le tante, voglio dire, che
c'è loro hanno una produzione di singoli colossale, anche ogni singolo ha diverse copertine, diverse edizioni, riedizioni, ma ce n'è una che ha una storia molto bella, che tra l'altro mi hai fatto conoscere proprio tu.
Esattamente,
stiamo parlando di What Difference Does It Make, quindi primo album, siamo tornati agli albori 84. Inizialmente si presenta con l'attore Terrence Stamp, sempre uno shot tratto da un film, che tiene in mano un bicchiere di latte. Il film è del 65, si chiama The Collector, è rimasto così invariato anche in italiano il titolo. La Rough Trade aveva i diritti per poter utilizzare questa immagine, ma poi l'attore invece si oppose, proprio perché c'era proprio lui e gli dava fastidio, evidentemente, per qualche astruso motivo, essere sulla copertina. Per evitare, insomma, delle controversie, allora Morris si fece fare un photoshoot, si mise nella stessa posa, con lo stesso abbigliamento,
gli assomiglia pure.
Gli assomiglia piace pure tantissimo. Ci sono su Facebook, ho fatto un collage delle foto, così lo potete proprio vedere e confrontare. E Morrissey,
cioè, ha la stessa faccia, è incredibile questa cosa.
Sì, sì, sono delle differenze impercettibili. Tipo il bicchiere ha un modello diverso, ma poi la luce è molto simile, lo sfondo è molto simile, il taglio di capelli, lo styling è molto simile.
Sì, perché lui usa un bicchiere quello per la birra, è una pizza.
Sì, è vero, il bicchiere per una pizza. Fatto sta che poi Morrissey, che comunque non era solito mettersi sulle copertine dei suoi stessi album, non fu molto contento, si pentì forse un po' di averlo fatto e alla fine si cercò una conciliazione con Terrence, che alla fine acconsentì, e per cui fu ristampata un'ennesima ristampa di questo What Difference Does It Make, che ha una piccola differenza rispetto alla prima, e cioè ha apposto il logo, cioè il nome degli Smiths, la scritta dei Smiths. E quindi, insomma, aneddoti a profusione da raccontare, ma il filo conduttore, insomma, è questa fascinazione di Morrissey verso questa estetica anni 60, verso il cinema, verso queste figure affascinanti, specialmente maschili, che danno un senso di malinconia, di melanconia, questa tristezza di fondo che c'è poi anche in molti dei suoi testi.
Rimaniamo con un'ultima, secondo me, forse dubbio, quale potrebbe essere la nostra preferita? E lì io
non sono capace di rispondere, ma neanche la top 10, cioè
no,
sarebbe...
non sono in grado perché comunque quando parli degli Smiths stiamo parlando di una di quelle band assolutamente seminali, prendi tutto, non riesci a lasciare niente. E dopo gli Smiths si apre, secondo me, una parentesi di grande discussione, riflessione e perché no anche creatività musicale, perché questi signori sono stati in grado di rilasciare proprio veramente, hanno rilasciato un'eredità, un genoma musicale che ancora oggi si autoreplica nelle menti e nelle ispirazioni.
E poi c'è anche Morrissey stesso che continua la sua carriera da solista.
Parte Morrissey stesso, che comunque non è assolutamente da mettere da parte, ci mancherebbe altro, ha fatto delle cose splendide, però oggi ho volutamente lasciato da parte il Morrissey in quanto tale, mi interessava proprio l'idea degli Smiths, l'estetica, questo voler perseguire a tutti i costi non solo un'idea di musica, ma anche un'idea di immagine,
una coerenza stilistica, un'immagine
che
sì, tra loro e il loro album,
e verrà mantenuta lungo tutta la loro carriera, anche nella parte forse più negativa, cioè il fatto che si sono sciolti, si sono lasciati malamente e non si sono mai più rimessi insieme.
Non abbiamo speranza.
No, assolutamente no, nemmeno dietro offerte plurimilionarie. L'ultima sembra essere stata 50 milioni di...
E poi qualche mese fa era uscito questo rumor, sì, su internet, e il mio cuore è balzato, poi si è rivelata informata.
50 milioni di dollari per 5 show, ma c'è Morrissey che dice: io non ho nessunissima intenzione, perché gli altri, e lui fa così, non siamo mai stati amici nemmeno prima che facevamo musica, abbiamo fatto musica, io volevo continuare ma loro non hanno voluto, adesso io sono molto più famoso di loro, non ho nessunissima intenzione di regalare a loro parte del mio successo che ho guadagnato solitariamente, e quindi da solo continuerò, non c'è motivo di tornare indietro nel tempo. Beh, insomma, è apprezzabile quando un artista fa ragionamenti di questo tipo. Sicuramente non i fan resteranno forse, perché io non ho mai visto gli Smiths e...
Io neanche, era una cosa da fare prima di morire.
Era una cosa da fare, ma avrei dovuto essere, ero veramente piccolo e ero da tutt'altra parte. Insomma, però devo dire che effettivamente rimarranno così iconici proprio per questo motivo. Qual è l'ultima canzone che abbiamo scelto?
Per forza, What Difference Does It Make.
Io ti ringrazio e noi ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao Alessia, grazie. Cover Investigation finisce qua con What Difference Does It Make degli Smiths.
All men have secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you've gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, so I do.
difference does it make? Oh, what difference does it make? Oh, it makes none. But now you have gone, and your prejudice won't keep you on tonight. Oh, the devil will find work for idle hands to do. I stole and then I lied just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you, oh. But no more apologies, no more, no more apologies, oh. I'm so sick and tired, and I'm feeling very sick and ill today. But I'm still fond of you, oh.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Endless miles of wishes that we ran. crystal clear, where will it end? I wonder. Introduce me to your world. I've been your hands. Just one more fine, 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 pleasure mine. Just one more fine, 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 pleasure mine. That means you. That means you. That means you. That means you. That means you.
Beh, io so che Scoperchio ricordi a profusione, soprattutto nella mente di chi ha vissuto la Catania di qualche decennio fa. Ci sono alcune canzoni che sono praticamente, si sono impresse a caratteri cubitali in maniera assolutamente indelebile nella memoria di molti che magari erano teenager tra la fine degli anni 80, la metà dei 90. È un periodo veramente molto fortunato sia per la città ma anche per la musica che veniva suonata in città da alcune emittenti radiofoniche che diedero veramente la possibilità e lo spazio, oltre che la visibilità, dei titoli e delle band che diversamente sarebbero rimasti più o meno nel dimenticatoio, o comunque non avrebbero avuto lo stesso successo che effettivamente hanno registrato dalle nostre parti, a loro totale insaputa chiaramente, perché i Railway Children, formazione irlandese che nel 1988 pubblica Recurrence, che è un disco bellissimo ed è ovviamente uno di quegli episodi che rientrano in quel novero di New Wave di cui parlavamo qualche secondo fa, ovviamente non sarebbero mai stati ascoltati, e Pleasure è una di quelle canzoni che si è impressa in maniera indelebile nella nostra memoria, pur non avendo poi seguito ovviamente l'evoluzione del suono, per esempio, dei Railway Children, ma invece essendo comunque rimasti particolarmente legati a quello che è stato una evoluzione di pensiero musicale che negli anni poi si è andata pian piano trasformandosi e ovviamente portando avanti sonorità che si sono evolute nel corso del tempo. In ogni caso, se ti sei messo in ascolto solamente adesso, questo è Private Investigation, indagini private su memorie musicali, un programma di simile approfondimento, insomma, che va in onda ogni lunedì sera dalle 20:30 alle 22 sulle frequenze di Radio Lab 101 in FM, se mi ascolti attraverso la radiofonia convenzionale, oppure www.radiolab.it qualora tu ti sia collegata attraverso lo streaming su web. Io sono Antonio Vetrano e ogni lunedì tiro fuori un ipotetico percorso musicale fatto prevalentemente di memorie e, perché no, chiaramente anche di, a volte, nuovi ascolti, a volte ascolti del passato, come quello di Railway Children. La cover investigation di quest'oggi era dedicata agli Smiths, e gli Smiths comunque danno una sorta di trade union, una sorta di filo conduttore che proveremo a dipanare nel corso dei 51 minuti che rimangono da ora sino alle 22. Sono sempre troppo pochi rispetto alla musica che abbiamo voglia di farvi ascoltare. We'll be right back.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Sicuramente un cerchio che si chiude se vi dicessi che il basso in questa band viene suonato da Andy Rourke, ex bassista degli Smiths. In realtà lui non suona il basso all'interno di questa band, ma suona la chitarra. Però in realtà la band è una band particolare, una band che esordisce nel 2010. Si fanno chiamare Free Bass perché sono tre bassisti: Peter Hook, bassista dei New Order, Andy Rourke, bassista degli Smiths, e Manny, bassista degli Stone Roses, attualmente bassista nei Primal Scream. Beh, che dire, è sicuramente una super mega band, una di quelle formazioni che hanno teoricamente il successo spianato davanti a sé. Ed effettivamente il disco che hanno pubblicato fino ad oggi un album e un EP. L'album si chiama It's a Beautiful Life, l'EP si chiama Two Worlds Collide EP, e questa canzone, il cui titolo è You Don't Know This About Me, tu non sai questo riguardante tu non sai questo su di me, è un mini album, un EP che viene pubblicato nel 2011, mentre invece l'album d'esordio è del 2010. Se vi piacciono questo tipo di sonorità assolutamente new wave nel modo più totale e nel modo più canonico del termine, io nel 2010, se dovessi pensare alla new wave o comunque a un pensiero new wave, probabilmente penserei al sound dei Free Bass. Secondo me ci stanno assolutamente tutti i crismi per poter dire che questa band ha questo tipo di se non altro il fatto che i componenti, per il loro pensiero musicale, per la loro storia, portano avanti questo tipo di sound. Immediatamente prima invece parlavamo fino a qualche minuto fa dell'eredità musicale lasciata dagli Smiths. Bene, è chiaro che quando hai una formazione così seminale è normale che poi in tanti facciano musica in una certa maniera. Tra questi, per esempio, quel modo di far musica si diffuse rapidamente nella seconda parte degli anni negli anni 80 fino ai primi degli anni 90, anche soprattutto in Francia. E in Francia prende proprio una sua fisionomia ben precisa, il tutto intorno a un'etichetta discografica che si chiamava Lively Art, etichetta chiaramente ormai assolutamente chiusa, ci mancherebbe altro, che diede la possibilità di registrare alcune band. Una tra queste erano i Little Nemo, da cui vi ho fatto ascoltare L'Heure d'Hiver, estratto da Turquoise Fields, che è il secondo album di questi signori. Il loro modo di far musica poi postumamente venne definito Cold Wave, cioè wave fredda. Sinceramente non mi interessano queste piccole, come dire, queste piccole sfumature, secondo me new wave punto e basta. Peraltro la canzone al suo interno, qualora decidiate di tornare indietro e andarla ad ascoltare, nella parte finale ha un riff che sembra omaggiare Some Girls Are Bigger Than Others degli Smiths. Quindi insomma esistono tanti riferimenti anche all'interno di questo brano che probabilmente vi faranno venire voglia di tornare indietro e andare ad ascoltare.
As a groundbreaker, as a pallbearer, in my past life as a benefactor, my last years as an actor, the stars are brighter, are lighter than they have been for years. Those stars are tighter. At one time, I've never seen so many stars. How could I be wrong? How could I be? Or how could I be? Or how could I be wrong? As a peacemaker, as a lifesaver, in your room, as a plan hatcher, a soul snatcher, the stars are brighter, are lighter than they have been.
stars are tighter. At one time I've never seen so many stars. How could I be wrong? How could I be? How could I be? How could I be wrong?
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
I want to. wandering by.
Ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
viaggio nel mondo delle chitarre, però sono chitarre particolari. Io sfiderei, insomma, non sfidare, non si sfida nessuno. In realtà abbiamo davvero toccato un piccolissimo momento della musica britannica che risentiva davvero tanto di quello che era successo fino a 5 anni prima, proprio partendo dall'esperienza degli Smiths, e si affacciava in un mondo probabilmente un po' nuovo, un po' diverso, dove comunque i media erano particolarmente attenti a ogni singolo fenomeno musicale, laddove la successione naturale delle etichette discografiche aveva praticamente fatto sì che la Rough Trade cedesse forse lo scettro alla Creation Records, l'etichetta dei My Bloody Valentine, dei Ride, e le chitarre iniziassero un po' a indurirsi a vantaggio di un suono fatto molto di feedback. Però dall'altro lato c'era questo songwriting, che è un marchio di fabbrica sicuramente di matrice britannica, ed è così che ovviamente nel 1993 esce un album che probabilmente non tutti avranno avuto modo di apprezzare al tempo. È un disco a cui si lega, probabilmente potremmo quasi davvero dire con matematica o comunque con esatta precisione, che forse è uno dei dischi a cui si può far risalire il pensiero del cosiddetto Britpop, che prima di chiamarsi con questo nome orribile si chiamò New Wave of New Wave, ossia la New Wave della New Wave, come dire una seconda ondata che ovviamente viene dopo la prima all'inizio del decennio 90. E siccome noi ovviamente stavamo concentrati su quello che accadeva in Gran Bretagna, disinteressandoci prevalentemente dei sound dell'altra parte dell'oceano, come molti me ne fanno una critica, chiaramente abbiamo avuto modo di seguire questa piccolissima frammento musicale che durò veramente poco, perché poi cede subito dopo il passo a quello che viene definito Britpop. Il Britpop in realtà lo inventano i giornali per poter vendere più copie di svariati dischi di alcune band, per cui gli Outers, che pubblicano New Wave nel 1993, hanno un senso. Gli Otters è una band che fa capo a Luke Haines, che è un grande scrittore di canzoni, che continuerà a far musica da solo o con un altro progetto che si chiama Bader Meinhof, e ha un songwriting che può ricordare per esempio una sorta di Kings of Convenience dei giorni nostri, di Erlandoi dei giorni nostri, anche se lui ovviamente è britannico, anche se poi si lascia accompagnare con questi suoni chitarristici particolarmente sdolcinati e a volte anche prevalentemente malinconici. How Could I Be Wrong, forse è il brano più duro di tutto un disco, che è bellissimo, che ha Rodolfo Valentino in copertina, tutto nero. Insomma, è un disco che illustra una sorta di strada che in tanti poi seguiranno pian piano. Non è sicuramente un disco seminale, perché non se ne è mai parlato, non ha mai avuto questo tipo di ruolo, e forse lui non aveva nemmeno voglia di averlo. Peraltro gli Otters poi pubblicheranno 4 dischi, e anche loro in un modo o nell'altro, dovendo campare, si adegueranno alla scia del Britpop. Ma questo primo album, a mio giudizio, resta comunque una pietra miliare per capire un certo tipo di evoluzione dell'indie britannico dei primissimi anni 90. È così che vengono fuori per esempio anche altre realtà. Per esempio penserei ai Suede, ma i Suede non li ho voluti assolutamente inserire questa sera, perché sul fenomeno Suede e Pulp e quello che ovviamente si incentrerà sul momento Britpop vorrei dedicare chiaramente una indagine particolare. Però gli Strangelove stanno assolutamente in scia. Strangelove anche in questo caso formazione britannica, 4 album all'attivo. Il brano che vi ho fatto ascoltare si intitolava Time for the Rest of Your Life, il tempo che ti resta da vivere. Anche loro estremamente romantici nell'incedere, però non disdegnano di gravare molto sulla chitarra con questo feedback che è molto presente, così come lo è presente nell'album degli Adorable Against Perfection, pubblicato per conto di Creation Records nel 1993. Il brano che vi ho fatto ascoltare si intitolava Crash Site. Il tempo purtroppo vola e io devo necessariamente iniziare a fare dei tagli sulla playlist, il che mi dispiace tanto, ma inficiamo c'era parte del percorso che avevo previsto fare, ma purtroppo abbiamo un tempo assolutamente rigido a nostra disposizione. Ma comunque rimaniamo sempre in quell'ambito che si epica e si replica e si autoreplica nel corso degli anni. Chiamiamola Wave, chiamiamola New Wave, in ogni caso sono sempre bellissime canzoni, anche se poi sono giusto dell'altro ieri.
what's happening to me. Oh, I'm going crazy. It's always happening to me.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Afternoon day one, I'm on the ferry now. Here they come, the modern day buccaneers. And they come for fun. Up having some. It's a floating sodom I observe. It's a place where I take great pleasure in being right. When will they learn? When will they learn? Too much adultery just poisons your mind. A half empty heart, a full tax recall. Songs from above meet the roar from below.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Questo è Cairo ed è un modo come l'altro per restare nel tema spostandosi di qualche decennio, insomma, per sentir meno probabilmente il peso del tempo che passa, oppure per poter godere del tempo che è passato e vedere come alcuni suoni si sono evoluti. È bellissimo riuscire a fotografare tutto all'interno di 90 minuti e far vedere come un certo tipo di suono si è evoluto, è cresciuto, si è sviluppato nel corso non di uno ma bensì di due o forse più decenni, anche perché Bye Bye Bicycle, Cairo si chiamava il brano, è del 2009, insomma dall'88 ne sono passati 20 di anni sostanzialmente, quindi il tempo è proprio passato. L'album si intitola Compass, qualora non ve l'avessi detto, e a proposito di approccio wave, sicuramente Cats on Fire strappano più di un sorriso, perché a volte sembra davvero di avere dei prodromi degli Smiths in erba. Our Temperance Movement, album dei Cats on Fire, loro sono svedesi, peraltro in Svezia si è particolarmente attecchito questo modo di far musica, questo pensiero, questa attitudine particolarmente wave. Album del 2009 anche questo, e il brano che vi ho voluto far ascoltare per conto di Cats on Fire è Letters from a Voyage to Sweden, lettere da un viaggio in Svezia. Peraltro vi segnalo la pubblicazione del nuovo disco dei Cats on Fire, All Black Shirt to Me, album che sentiremo quando rientreremo con il nostro amatissimo format Rumori in FM. Immediatamente prima, altra band che prima di arrivare all'album ci ha deliziato con un paio di singoli. Beh, è chiaro che devi essere un amante del sound degli Smiths e accontentarti anche eventualmente di musicisti che comunque percorrono dei territori già battuti dai più grandi, ma comunque in ogni caso le canzoni sono belle, questo è poi quello che conta. Criminal Art Lovers si intitola l'album d'esordio dei Northern Portrait, loro sono che sono americani addirittura, se non ricordo male, no, forse anche loro sono, no, anche loro sono svedesi, ma l'etichetta discografica che li produce, anche lì produce, è americana, la Matinee Recordings. Il brano che vi ho proposto si intitolava Crazy, che peraltro è stato pubblicato anche nei due EP che hanno anticipato la pubblicazione di questo disco. Mancano 6 minuti alla fine, allora io vorrei stringere un attimo, perché ho una canzone, poi ho i saluti e poi l'ultimo brano, e allora a questo punto, siccome restiamo comunque in ambito wave, e credo che forse oggi Paul Smith sia forse uno di coloro, uno degli artisti, dei musicisti che hanno raccolto e hanno meglio interpretato il messaggio lasciato oltre 20 anni fa dagli Smiths di Morrissey. Lui è il cantante, oltre che leader e testa pensante, The Maximo Park.
Time or trail, it made my
Maximo Park arrivano alla pubblicazione del loro terzo album, ed è un album molto bello, meno male, perché davvero iniziavamo a temere per l'integrità e la capacità artistica di Paul Smith e soci. Peraltro lui ha nel frattempo avuto anche questa sua esperienza da solista, che non giudico così negativa come è stata giudicata dalla stampa di settore. A me il disco tutto sommato è piaciuto. Certo, probabilmente avrebbe dovuto avere qualcosa in più da dire, un po' steriluccio, un po' deboluccio come proposta, però c'è qualche bella canzone in mezzo. Il nuovo disco si chiama The National Health, la salute nazionale, e il brano che vi ho proposto era The Undercurrents, che non è il singolo estratto da questo album. Il singolo dovrebbe essere Hips and Lips, se non ricordo male, e questo comunque ci restituisce finalmente una bella pubblicazione per questo 2012 e chiude il filo che avevamo allacciato all'inizio di questa nostra puntata, allorché abbiamo esordito con gli Isles, che era una band contemporanea, per poi lasciare il posto, era una testa di ponte, una sorta di schermo per le allodole, per poi appunto lasciare lo spazio agli Smiths, che erano effettivamente il punto nevralgico da cui partiva la nostra indagine musicale, che poi si è dipanata nel corso dei decenni per far ascoltare come quel tipo di sound, quel tipo di attitudine, uno dei tanti percorsi che potrebbero essere, si è sviluppato. Ora la prossima canzone non è l'anticipazione di quello che sarà la prossima settimana, che la prossima settimana sarà completamente sganciato da quello che è l'investigazione che abbiamo sempre portato avanti, cioè con un rimando dall'ultima puntata per quella successiva. Lo scoprirete solamente andando avanti, ma la prossima settimana è una puntata sicuramente a cui non mancare. Questa invece è una chiusura che secondo me ci sta, perché chiude un certo tipo di filo, e se da un lato abbiamo detto che un certo tipo di sound si è sviluppato in Gran Bretagna, forse lasciando un po' troppo da parte quello che succedeva dall'altro lato dell'oceano, adesso effettivamente mi tocca anche chiudere, lo faccio anche con molto piacere, devo dire, chiudere con qualcosa che effettivamente proviene dall'altra parte dell'oceano. È Coeva, della stessa epoca, 1988, ed effettivamente ci riporta che forse anche dall'altro lato dell'oceano un certo tipo di pensiero musicale andava avanti e si sviluppava in maniera parallela, e forse un po' lontano e al riparo da quelli che erano le spinte e le pulsioni chitarristiche o grunge o che dir si voglia. Rumori no, non è né Planet né Rumori, è Private Investigation, finisce qui. Devo dire che mi risulta bene ogni volta questo scherzo. Private Investigation non finisce qui, ritorna lunedì prossimo. Vi ringrazio, Antonio Vetrano vi ringrazia per l'ascolto e per il tempo che avete pazientemente dedicato a questo percorso musicale. L'ultima canzone la dedichiamo a tutti coloro che hanno amato un certo tipo di sound, un certo tipo di wave, di new wave o comunque di sonorità simili, ed è affidata ai Camper van Beethoven, ed era One of These Days, 1988. Il titolo della l'album era davvero chilometrico, Our Beloved Revolutionary Sweetheart. Loro sono i Camper van Beethoven, Planet of Sound, Private Investigation per questa sera, finisce qua.
figure it all out with your lips against my ear. Tell me it all, or tell me just a little bit, you know. You know it's what I wanna hear. One of these days, when you figure it all out, well, be sure to let me know. Well, I'll be waiting right here. Come and whisper in my ear what it is I wanna know. One of these days, when you figure it all out, put your lips against my ear. Tell me it all, tell me just a little bit, you know. You know it's what I wanna hear.
Avete ascoltato